le 23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti e a tutte da Mattia Questafierro. Allora, l'Italia è un paese in inesorabile declino? Questa è la nostra domanda. Stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti. Sì, parliamo di questo perché due rapporti pubblicati oggi sembrano delineare proprio questo quadro. Ad averli pubblicati sono stati due soggetti istituzionali importanti, l'Istat e il Censis, e la fotografia che fanno è proprio quella di un paese sempre più povero, che arranca, i cui cittadini pagano sempre di più per fare la spesa e i cui giovani scappano soprattutto dal sud per cercare prospettive migliori. Sono temi ben presenti anche alla politica, che ha ben in testa anche il Presidente della Repubblica Mattarella, infatti li ha citati poco fa nel suo discorso all'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni. Si parla dunque di un declino che di certo non scopriamo oggi, ne parliamo da tempo e risponde, lo sappiamo, a dinamiche complesse che possiamo quasi definire epocali, generazionali. Ma sono inarrestabili? Questa è la domanda, questo è quello che proviamo a capire in questa puntata, tenendo bene a mente poi che cosa potrebbe, almeno sulla carta, invertire la rotta. La manovra, solitamente è quello il provvedimento con il quale i governi di turno fanno le proprie scelte strategiche di natura economica, e questa manovra, ormai sembra chiaro a tutti, non dà grande impulso alla situazione che abbiamo appena descritto. E allora saluto il primo ospite di stasera, Fedele De Novellis, economista del Centro di Ricerche REF di Milano. Benvenuto De Novellis.
Buonasera.
Allora, con lei per commentare la prima di queste notizie, quella dell'Istat, secondo cui fare la spesa oggi costa molto di più rispetto a 5 anni fa. I prezzi degli alimentari hanno subito un'impennata di quasi il 25%. In poche parole, De Novellis, perché?
Beh, l'inflazione è tornata su livelli bassi, ma alcune componenti del paniere dei beni acquistati dai consumatori aumentano ancora a un ritmo vivace, e i prezzi alimentari sono una categoria particolare perché sono beni necessari, un consumo obbligato per il consumatore, non possiamo tagliare la spesa alimentare più di tanto, e in più incidono maggiormente nel paniere delle classi più disagiate, perché la quota di spesa dedicata agli alimentari si riduce al crescere del reddito. Quindi quello che succede è che cercare di ridurre, di contenere la spesa alimentare porta a un abbassamento della qualità dei prodotti acquistati, quindi una perdita di benessere anche dal punto di vista della salute, quindi un fenomeno anche di rilievo sociale. Detto questo, i prezzi alimentari aumentano in Italia, ma non sono una questione italiana, e i prezzi in Italia anzi aumentano anche un po' meno rispetto al resto d'Europa, perché si tratta di quelle componenti dell'inflazione che sono state più sollecitate nel corso degli ultimi anni da variazioni eccezionali di molti prezzi alimentari, connessi al fatto che abbiamo una frequenza maggiore di eventi climatici estremi. La volatilità dei prezzi delle commodities alimentari è sempre esistita, non è una novità, però negli ultimi anni vediamo che aumenta, e ci sono degli effetti anche legati alla diffusione di virus, di pandemie. In questo momento sono a livello internazionale su valori molto alti i prezzi delle carni, e qualche mese fa erano i prezzi delle uova, cioè ci sono dei fenomeni di rilievo che si stanno,
che hanno effetto anche sulla nostra produzione interna, ovviamente bilanciano i
esattamente
costi.
Diciamo che sono oramai delle commodities a tutti gli effetti, si muovono quasi come delle attività finanziarie, potremmo dire. Quando i prezzi aumentano in America aumentano anche in Europa, e quando scendono anche da questa parte. Ma non è solo la variabilità che conta, perché a questa variabilità corrisponde, ahimè, anche un aumento del livello medio, perché deve aumentare il prezzo medio per remunerare un'attività che è diventata più rischiosa per i produttori di queste filiere. E quindi quello che noi dobbiamo rilevare è che dobbiamo forse abituarci lo sappiamo, e mangiare è una delle voci della spesa che costerà di più. Cito solo un dato, sì, per ritornare alla questione della differenza tra classi di famiglie, se prendiamo il primo 20% della distribuzione dei consumi e il quinto 20%, cioè insomma quelli che spendono di più e che spendono di meno, potremmo semplificare quelli più ricchi e quelli più
Sì.
poveri, con qualche approssimazione, negli ultimi anni abbiamo avuto uno scarto nell'inflazione cumulata del 5%. Quindi vuol dire che anche a parità di dinamica del reddito, il potere d'acquisto di chi stava peggio è sceso per l'effetto di prezzo di ben 5 punti percentuali. Quindi un
Sostanzialmente
affare
l'inflazione
serio.
colpisce di più i redditi bassi.
Esattamente. L'inflazione aumenta di più per chi ha un reddito più basso.
Quali scelte politiche servirebbero per bilanciare questa situazione, visto che lei ha detto ci dovremmo abituare, sarà sempre così?
Beh, naturalmente non sono fenomeni internazionali, quindi non è facile individuare una policy per correggere questo tipo di fenomeno a monte. Probabilmente a valle esistono già alcune misure, pensiamo al fatto, non so, l'IVA sui generi alimentari è più bassa dell'aliquota ordinaria. Bisogna insistere nel creare, almeno per alcuni panieri di prodotti, delle forme anche di sostegno da parte della finanza pubblica per garantirne l'accesso a dei prezzi contenuti e limitare questo tipo di effetto.
Chiarissimo, Fedele De Novellis, la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Economista del Centro di Ricerche REF di Milano. Grazie a Fedele De Novellis. Insomma, fatto sta che questa è la situazione, questo è il quadro, la dinamica anche economica che va a generare queste distorsioni. Fatto sta che, appunto, come diceva anche lui, ci dobbiamo abituare. Gli italiani si sono già abituati perché le abitudini sono cambiate. Come si fa la spesa oggi? Quali strategie anche per non soccombere all'impennata, questa impennata dei prezzi, Mauro Antonelli dell'Unione dei Consumatori.
Stiamo parlando delle spese obbligate per definizione, per eccellenza, visto che tutti abbiamo l'abitudine di mangiare. Secondo i dati Istat, stanno diminuendo in volume, cioè praticamente le spese aumentano perché aumentano i prezzi, ma in volume, in quantità, si acquista sempre meno cibo. Quindi, oltre ad essere passati dai pezzi di carne più pregiati ai pezzi di carne meno pregiati, per cui si mangiano sempre più pollo, uova e così via, insomma il filetto, se lo possono permettere in pochi, la verità è che si acquista proprio ormai in quantità sempre meno, anche di frutta, verdura e così via. Quindi è chiaro che se questa è la situazione, a maggior ragione crollano anche le spese, diciamo, voluttuarie, tipo abbigliamento, calzature. I supermercati hanno abbassato, diciamo, hanno cercato di fare sempre più offerte promozionali e di contenere i prezzi, quindi diciamo così, ipermercati, supermercati, discount, la gente cerca di andare un po', diciamo così, dove può, per cercare di approfittare delle offerte, quindi va ancora al supermercato, va ancora all'ipermercato, va al vecchio mercato tradizionale di una volta, cerca di risparmiare, quindi diciamo le famiglie più accorte cosa fanno? Guardano le offerte dei vari dei supermercati, fanno zapping, diciamo così, tra un supermercato e l'altro per approfittare delle offerte. Il discount è stato scoperto da un bel po' di tempo che gli italiani vanno, diciamo, a fare acquisti nei discount, però i supermercati si sono adeguati cercando anche loro di fare magari su alcuni prodotti, sono i cosiddetti prodotti civetta, per cui io ti attiro nel supermercato facendoti delle offerte molto vantaggiose, le cosiddette offerte magari addirittura a sottocosto, sperando che poi tu acquisti in qualche modo tutto.
Così Mauro Antonelli dell'Unione dei Consumatori ci spiega come, insomma, non soltanto ormai sono ridotte le quantità dei beni che si acquistano per cercare di bilanciare l'inflazione e l'impennata dei prezzi, ma gli italiani ovviamente fanno scelte anche sulla qualità, si sceglie un pezzo di carne meno pregiato rispetto al passato, insomma, ci si barcamena un po' qua e là. Come controbilanciare questa situazione? Un ascoltatore ci scrive al 331-6214013 che ai suoi tempi c'era la scala mobile, nostalgico. Altri tempi. E invece l'altra notizia che dà il senso della situazione in cui versa il paese, non da oggi, ma appunto da tempo, arriva dal rapporto Censis Confcooperative, che ci dice che ogni anno 134.000 studenti abbandonano il sud per scegliere università del centro nord, una fuga che al sud costa oltre 4 miliardi. Ne parliamo con Gaetano Vecchione, docente all'Università Federico II di Napoli. Benvenuto professore.
Buonasera a lei e telespettatrici e telespettatori.
A lei da anni collabora con lo Svimez su questo tema, l'università, i giovani, le migrazioni. È un'emorragia inarrestabile quella che fotografiamo poi insieme a questi rapporti quotidianamente.
Sì, il dato strutturale è che nel 1985 solo il 5% dei migranti da mezzogiorno al centro nord erano laureati. Nel 2022 e poi il 2023, ultimi dati disponibili, questa percentuale è arrivata al 42%, superando le percentuali dei diplomati e delle persone senza titolo di studio, il che vuol dire che è cambiato strutturalmente la figura del migrante. A migrare negli anni 50-60 era l'operaio, poi piano piano negli anni 80 e 90 il diplomato, oggi sono i laureati, e questo genera una costante emorragia, appunto, come si diceva poc'anzi, dal mezzogiorno verso il centro nord.
Dal mezzogiorno verso il centro nord per studiare, e poi, una volta finiti gli studi, dal centro nord verso il resto d'Europa e del mondo.
Sì, in effetti, come sempre ripetiamo in Svimez da qualche anno, noi parliamo di doppio divario, cioè il centro nord alla fine ha un saldo netto neutrale, anzi addirittura positivo, perché perde sempre di più giovani e laureati, soprattutto, che se ne vanno all'estero, nei vari paesi esteri. Giusto per così un dato, per avere un'idea, erano i cancellati dal centro nord verso l'estero laureati, erano 2.300 circa nel 2001, nel 2023 sono circa 30.000, quindi c'è una vera e propria emorragia anche da centro nord di laureati verso l'estero, però guadagna diciamo i meridionali che arrivano al centro nord. Il mezzogiorno invece di contro perde sia verso l'estero, dove pure vi sono flussi seppur inferiori rispetto a quelli verso il centro nord, ma poi i flussi di cui di sopra rimangono costanti verso il centro nord, e quindi il saldo netto è un saldo pesantemente negativo per il mezzogiorno e positivo per il centro nord, in sostanziale positivo per il nord e in sostanziale pareggio per il centro.
Negativo per il sud, con una perdita, stima il Censis, di 4 miliardi. E le chiedo però, professore, insomma, un dubbio che mi viene così parlando con lei: come fanno questi giovani a permettersi, questi che dal sud poi si spostano al nord, a permettersi il costo della vita che aumenta, come abbiamo visto prima, nelle grandi città del nord?
Sì, questo è un tema enorme, nel senso che noi Svimez stiamo indagando su questo aspetto. Quello che andiamo osservando, anche se su un piano ancora aneddotico, non esistono base dati diciamo affidabili su questo, è che c'è un tema di rimesse al contrario. Cioè, un tempo l'operaio del sud andava al nord, mandava i soldi a casa per consentire alla famiglia di vivere. Oggi le rimesse sono al contrario: i giovani laureati vanno al centro nord a lavorare dal sud, e i genitori sostengono appunto i giovani laureati al centro nord, in certi casi per le famiglie più abbienti anche con l'acquisto di immobili, di case, appunto su Roma, Bologna, Milano, che rimangono le sedi principali. Noi il 27 novembre presenteremo il rapporto Svimez, il rapporto Censis, appunto, che ho visto cita appunto anche alcune delle nostre elaborazioni. Noi abbiamo riscontrato che tra il 2000 e il 2024 la perdita secca per il mezzogiorno è stata di 132 miliardi di euro, e mentre invece il centro nord ha guadagnato circa 80 miliardi di euro, sia considerando appunto i flussi interni da sud a nord, sia considerando i flussi dall'Italia verso l'estero.
Molto interessante, professore, soprattutto, insomma, come ci spiegava, che sono cambiate anche le rimesse al contrario, insomma,
esatto.
da chi rimane verso chi lascia, e non al contrario come succedeva in passato. Fin quando possiamo permetterci questo trend, professore?
Allora, guardi, è un trend che sta impoverendo già da anni ormai, le istituzioni, ad esempio, del mezzogiorno, e quindi se i giovani, che poi, come ci dice la letteratura, normalmente sono sempre quelli più bravi anche dal punto di vista della carriera scolastica e della carriera accademica, continuano ad andarsene dal sud verso il nord e dal nord verso l'estero, questo inevitabilmente determina un depauperamento del capitale umano e quindi della crescita economica. Tutti gli studi economici ci dicono che nel medio e lungo periodo il fattore decisivo è proprio il capitale umano, quindi se diminuisce il capitale umano la crescita economica diminuisce. Bisogna tornare a investire sull'università, in termini reali il fondo di finanziamento ordinario è diminuito negli ultimi 20 anni di circa il 6%, in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Abbiamo una situazione davvero indietro dal punto di vista della cosiddetta istruzione terziaria professionalizzante, cioè gli ITS, quindi le imprese non riescono a trovare non solo laureati, ne trovano pochi perché sono pochi, ma anche laureati sul terziario professionalizzante, cioè quelle figure intermedie che oggi più che mai sono necessarie su alcuni settori ad alto impatto tecnologico. Quindi sicuramente il tema di un maggiore investimento per l'università, per la ricerca, è cruciale nell'economia della crescita dell'intero paese.
Beh, abbiamo visto le proteste dei precari del CNR ieri, proprio le abbiamo ospitati, il rifinanziamento anche in questa manovra economica dei fondi a loro disposizione, a disposizione proprio della ricerca. Insomma, il percorso sembra essere in tutt'altra direzione. Proprio un'ultimissima battuta, professore.
Prego.
Per capire, è un trend comune solo, cioè comune anche ad altri paesi europei e tutta l'Europa che si trova in questa situazione, o no, è solo l'Italia?
No, allora,
almeno con i paesi con cui ci confrontiamo.
Sì, certo. Allora, abbiamo per esempio una Spagna che attrae tantissimo, è riuscita a fare alcune riforme e a investire bene anche le risorse per esempio dei fondi europei ed è diventata quindi molto attrattiva per i giovani. Molti giovani laureati italiani oggi sognano di andare a lavorare in Spagna. Francia e Germania hanno anche loro un problema, diciamo, di dualismo economico, est-ovest per quanto riguarda la Germania e Parigi contro il resto della Francia per quanto riguarda la Francia, però non sono dinamiche accentuate come quelle italiane, sono sicuramente dinamiche meno intense ed in ogni caso sono paesi che attraggono laureati, che attraggono studenti. Noi, oltre a diciamo cacciarne, mi consenta il termine, siamo anche poco attrattivi a appunto accogliere laureati stranieri. Provi a vedere lei un bando, provi a vedere lei, non so, un tedesco, un francese alle prese con un bando per partecipare a un concorso pubblico in un ente statale, in un ministero o un'università. A volte è impossibile anche per noi italiani districarci in mezzo alle tante norme, alle tante regole. Immaginiamoci che cosa vuol dire per uno straniero. Quindi, siamo poco attrattivi.
Chiaro, questo giusto per insomma rientrare nel discorso dell'Europa, che è economicamente in declino a livello proprio epocale rispetto ad altri paesi emergenti, altri continenti emergenti, ma appunto non è proprio così. Il nostro caso sembra essere diverso anche da quello degli altri paesi europei. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a lei, buona serata.
A lei. Era Gaetano Vecchione, docente all'Università Federico II di Napoli. Saluto adesso il nostro ultimo ospite, Andrea Roventini, economista all'Università, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto professore, anche a lei.
Buonasera, grazie.
Allora, con lei professore, per fare la sintesi della situazione, da un lato abbiamo descritto come la spesa sia diventata insostenibile e dall'altro come i giovani siano costretti sempre di più alla fuga per trovare prospettive migliori. In tutto questo c'è una manovra che non affronta nessuno di questi problemi, dicono i soggetti istituzionali importanti, li abbiamo sentiti in audizione. Hanno ragione?
Beh, diciamo che è una manovra di corto respiro, come ce ne sono già state fatte in passato, che non va a risolvere i veri problemi del nostro paese. Perché redistribuisce un po' di soldi alle classi medio-alte, perché sono soldi che sono già stati assorbiti dal cosiddetto fiscal drag, cioè pagate più imposte per effetto dell'inflazione, e poi si distribuiscono qualche mance qui e là. Purtroppo c'è un nuovo condono, La nota positiva che vediamo se andrà in porto è la tassazione di quello che io chiamo gli extra profitti delle banche che hanno ottenuto grazie alla politica restrittiva della Banca Centrale Europea, e vediamo se si aumenterà la tassazione su seconde case affittate con gli Airbnb. Questa sarebbe una nota positiva.
Ma insomma, io mi chiedo, anche un po' ingenuamente, professore, lei ovviamente mi corregga e mi dia una bacchettata come fa con i suoi studenti, immagino. Ma ci sono le condizioni per poter fare di meglio, secondo lei, o bisogna fare le nozze coi fichi secchi?
No, in realtà lei ha citato prima che la spesa è insostenibile. In realtà la spesa non è insostenibile, cioè, però... Il paese sta andando alla deriva, e sta andando alla deriva non è solo colpa di questo governo, è una deriva che è almeno 30 anni. Il problema qual è? Il problema è che l'economia non cresce, se non ci fosse il PNRR saremmo in recessione, e non cresce perché non cresce la produttività, quindi non si fanno da un lato le politiche industriali, non si fanno gli investimenti pubblici, non si investe in istruzione e in sanità. E dall'altro non si fanno quelle riforme a costo zero, almeno per le casse dello Stato, come introdurre un salario minimo che avrebbe permesso di recuperare il potere d'acquisto dei nostri lavoratori senza sprecare risorse. Per esempio in Francia, dove hanno un salario minimo indicizzato, i salari hanno già recuperato l'inflazione dovuta alla guerra in Ucraina. Nel nostro paese i salari sono ancora inferiori al 7% rispetto all'inflazione che abbiamo avuto. Però manca la volontà politica di andare ad attaccare questi problemi strutturali del paese.
Perché? Se fosse così semplice.
Perché si vive la giornata, si naviga a vista, cioè è più facile distribuire mance, è più facile fare riforme per le cosiddette constituency, cioè i gruppi di elettori che supportano per esempio questo governo. Ora, questo non vale secondo me solo per questo governo, ma si vedeva anche con il governo Draghi, che nonostante ci fosse appunto Mario Draghi, che era osannato almeno dalla stampa, è stato un governo completamente di corto respiro, che non è riuscito a portare a casa nulla e a non fare nulla delle cose che poi lo stesso Draghi ha scritto più dopo nel suo report. Perché le politiche industriali europee passano anche per le politiche industriali italiane, cosa che lui non ha fatto.
Professore, si discute tantissimo in questi giorni della proposta della CGIL, quella di una sorta di patrimoniale per, almeno in questo caso, redistribuire la ricchezza in maniera più giusta o più equa. Potrebbe essere una soluzione?
Beh sì, anche per questa proposta si basa in parte su degli studi che abbiamo fatto alla Scuola Superiore Sant'Anna. Cioè, purtroppo il dibattito di questi giorni è un dibattito viziato e mal presentato, perché il punto di partenza è che il sistema fiscale italiano è regressivo, cioè quello che noi troviamo nei dati, cioè il 5% più ricco degli italiani paga un'aliquota fiscale effettiva inferiore al resto della popolazione, quindi inferiore al 95%. Cosa si può fare? Beh, con una patrimoniale sui super ricchi, per esempio una patrimoniale sull'1% più ricco, si creerebbero delle risorse che permetterebbero da un lato di rendere il nostro sistema fiscale proporzionale o almeno più progressivo, quindi più in linea con la Costituzione. E dall'altro queste stesse risorse potrebbero essere anche utilizzate per, se vogliamo, da un lato abbassare la pressione fiscale per il resto della popolazione e in parte o in tutto per finanziare ad esempio l'istruzione e la sanità. Quindi io non capisco perché questa proposta della CGIL sia stata tacciata come rivoluzionario, come giacobina, quando in realtà vuole semplicemente dare attuazione a quello che è scritto nella nostra Costituzione. Insomma, sembra a me che per i giornali o per gran parte della popolazione sia giusto che i super ricchi pagano delle aliquote inferiori a quelle del resto della popolazione. Non dovrebbe essere così.
Sembra anche a me, professore. Grazie mille, davvero, alla prossima, buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Andrea Roventini, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, alle 20 e 28 minuti, scusate, si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte. Ci fermiamo qui. Domani torna Luigi Ambrosio, io Mattia Guastafiero vi saluto, vi auguro buona serata, ciao!